ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
La generosità del signor Verloc non era infinita, perché era un essere umano e non un mostro come la signora Verloc pensava che fosse. Tacque, e una smorfia che gli sollevò i baffi su un bagliore di denti bianchi gli diede l'espressione di una bestia pensante, non molto pericolosa. Una bestia torpida, con una testa liscia e lucida, più malinconica di una foca e con la voce rauca. «E già che ci siamo, la colpa è tua quanto mia. Proprio così. Puoi guardare con quegli occhi furiosi quanto ti pare, so di cosa sei capace. Morissi fulminato se avevo mai pensato al ragazzo per quello scopo. Sei stata tu che continuavi a mettermelo fra i piedi quando ero fuori di me dalla preoccupazione di tenere tutti noi fuori dei guai. Che cosa diavolo te l'ha fatto fare? Si poteva pensare che lo facessi apposta, e che io sia dannato se lo so se non lo facevi apposta. Non si può mai dire quanto tu afferri sotto sotto di quello che succede, con quel tuo modo infernale e menefreghista che hai di non guardare da nessuna parte in particolare, di non dire una parola». La sua voce roca, domestica, tacque per un po'. La signora Verloc non rispose. Davanti a quel silenzio lui si vergognò di quello che aveva detto. Ma come spesso accade agli uomini pacifici nei litigi domestici, proprio perché si vergognava mise a segno qualche altro punto. «Hai un modo diabolico di tenere la bocca chiusa qualche volta», ricominciò senza alzare la voce. «Capace di far diventare matto un uomo? Sei fortunata che io non mi lascio scomporre tanto facilmente come farebbero molti altri dai tuoi malumori da sordomuta. Ti voglio bene, ma non tirare troppo la corda. Questo non è il momento. Dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare». E non posso lasciarti uscire questa sera a precipitarti da tua madre con qualche storia demenziale o che so io su di me. Non te lo permetterò. Cerca di non commettere errori a questo proposito. Se ti sei messa in testa che io ho ucciso il ragazzo, allora tu l'hai ucciso tanto quanto me. Per sincerità di sentimento e franchezza d'espressione, queste parole andavano ben al di là di qualsiasi cosa fosse mai stata detta in quella casa, mantenuta con i proventi di un'attività segreta, arrotondati dalla vendita di merci più o meno segrete. I miseri espedienti escogitati da un'umanità mediocre per preservare una società imperfetta dai pericoli della corruzione fisica e morale, anch'esse entrambe segrete, dei suoi membri. Quelle parole furono dette perché il signor Verloc si era sentito veramente offeso. Ma il reticente decoro della sua vita domestica, protetta in una strada in ombra dietro un negozio in cui non brillava mai il sole, rimase apparentemente indisturbato. La signora Verloc lo ascoltò fino in fondo, con perfetta compostezza. Poi si alzò dalla sedia con soprabito e cappello, come un ospite alla fine di una visita. Avanzò verso suo marito un braccio steso in avanti come per un silenzioso commiato. La veletta che pendeva da una parte sul lato sinistro del suo volto dava un'aria di formalità scomposta ai suoi movimenti contenuti. Ma quando arrivò davanti al focolare, il signor Verloc non c'era più. Si era allontanato in direzione del divano, senza alzare gli occhi per osservare l'effetto della sua tirata. Era stanco, rassegnato, in uno spirito sinceramente coniugale, ma si sentiva ferito nel punto vulnerabile della sua debolezza segreta. Se lei continuava a tenere il broncio in quello spaventoso silenzio sovraccarico, beh, allora che lo facesse pure. Era maestra in quell'arte domestica. Il signor Verloc si buttò pesantemente sul divano, disinteressandosi come al solito del destino del suo cappello che, come se fosse abituato a prendersi cura di se stesso, trovò un rifugio sicuro sotto la tavola. Era stanco. L'ultima briciola della sua energia nervosa era stata spesa nello stupore e nell'angoscia di quel giorno pieno di sorprendenti fallimenti, arrivato alla fine di un mese massacrante di progetti e di insonnie. Era stanco. Un uomo non è fatto di pietra. Al diavolo tutto. Il signor Verloc riposava in modo caratteristico, avvolto nei suoi abiti da passeggio. Un lembo del soprabito sbottonato giaceva sul pavimento. Il signor Verloc si rivoltolò sulla schiena, ma desiderava un riposo più perfetto. Dormire, qualche ora di delizioso oblio. Quello sarebbe venuto dopo. Provvisoriamente riposava. E pensava, speriamo che lei la smetta con questa dannata assurdità. È esasperante. Ci doveva essere qualcosa di imperfetto nel sentimento di riconquistata libertà della signora Verloc. Invece di prendere la strada della porta, si appoggiò indietro, con le spalle contro la mensola del camino, come un viandante che si riposa contro una staccionata. Una certa scompostezza nel suo aspetto derivava dalla veletta nera che le pendeva come uno straccio contro la guancia e dalla fissità del suo sguardo nero, in cui la luce della stanza veniva assorbita e si perdeva senza la traccia di un bagliore. Questa donna, capace di un contratto il cui semplice sospetto sarebbe stato traumatizzante per l'idea che dell'amore aveva il signor Verloc, restava indecisa, come se fosse scrupolosamente consapevole che mancava qualcosa da parte sua per la chiusura formale della transazione. Sul divano, il signor Verloc fece qualche torsione sulle spalle per mettersi proprio comodo, e dal profondo del cuore formulò un desiderio che era certo non meno pio di qualsiasi cosa che provenga da tale fonte. «Come vorrei non aver mai visto il parco di Greenwich né niente che gli somigli», grugnì rauco. Il suono, velato, riempì la piccola stanza del suo volume moderato, molto adatto alla modesta natura del desiderio. Le onde sonore della lunghezza giusta, propagatesi secondo le corrette formule matematiche, si diffusero intorno a tutte le cose inanimate della stanza, si infransero gentilmente contro la testa della signora Verloc, come se fosse stata una testa di pietra. E per incredibile che possa sembrare, gli occhi della signora Verloc parvero diventare ancora più grandi. Il desiderio udibile del cuore traboccante del signor Verloc fluì dentro a un punto vuoto della memoria di sua moglie. Il parco di Greenwich. Un parco. Ecco dove era stato ucciso il ragazzo. Un parco, rami spezzati, foglie strappate, ghiaia, pezzi di carne e di ossa del fratello che schizzavano in alto tutti insieme come un fuoco d'artificio. Si ricordava adesso che cosa aveva sentito e se lo ricordava visivamente. Avevano dovuto raccoglierlo con un badile. Tremando in tutto il corpo con incontenibili brividi, vide davanti a sé l'utensile stesso con il suo macabro carico raschiato via dal terreno. La signora Verloc chiuse disperatamente gli occhi, gettando su quella visione la notte delle sue palpebre, dove dopo una caduta simile a una pioggia di membra a brandelli, la testa mozzata di Stivi indugiava, sospesa da sola, e svaniva, lentamente, come l'ultima stella di uno spettacolo pirotecnico. La signora Verloc aprì gli occhi. Il suo volto non era più di pietra. Chiunque avrebbe notato il sottile cambiamento nei suoi lineamenti, nello sguardo fisso degli occhi, che le dava un'espressione nuova e allarmante, un'espressione raramente osservata dalle persone competenti in condizioni di agio e sicurezza richieste per un'analisi completa, ma sul cui significato non ci si poteva sbagliare neanche con una sola occhiata. I dubbi della signora Verloc sulla fine del contratto non esistevano più. Le sue facoltà mentali, non più scollegate, stavano funzionando sotto il controllo della sua volontà. Ma il signor Verloc non notò niente. Stava riposando in quel patetico stato di ottimismo indotto da un eccesso di stanchezza. Non voleva più guai, men che meno con sua moglie fra tutte le persone al mondo. Si era scagionato con argomenti irrefutabili. Era amato per se stesso. Quel silenzio che lei manteneva adesso lo interpretò favorevolmente. Era il momento di rappacificarsi con lei. Il silenzio era durato abbastanza. Lo ruppe, chiamandola in tono sommesso. «Winnie?» «Sì», rispose obbediente la signora Verloc, la donna libera. Era in possesso delle sue facoltà mentali adesso, dei suoi organi vocali. Sentiva di controllare perfettamente, in modo quasi soprannaturale, ogni fibra del suo corpo. Corpo che apparteneva a lei sola, perché il contratto era scaduto. Vedeva tutto, chiaro. Era diventata astuta. Aveva deciso di rispondergli così prontamente per uno scopo preciso. Non voleva che quell'uomo cambiasse la sua posizione sul divano, che era molto adatta alle circostanze. Ci riuscì. L'uomo non si mosse. Ma dopo avergli risposto, rimase appoggiata con indifferenza alla mensola del camino nell'atteggiamento del viandante che si riposa. Non aveva fretta. La sua fronte non era corrugata. La testa e le spalle del signor Verloc restavano nascoste perché l'alto fianco del divano gliene nascondevano. Teneva gli occhi fissi sui piedi di lui. Rimase così misteriosamente immobile e improvvisamente calma, finché il signor Verloc non si fece sentire con un tono di autorità maritale, mentre si spostava leggermente per farle posto sul bordo del divano. «Vieni qui», disse con un tono particolare, che avrebbe potuto essere il tono della brutalità, ma che la signora Verloc conosceva intimamente come la nota del richiamo amoroso. Come se fosse ancora una donna fedele, legata a quell'uomo da un contratto non rotto, si fece immediatamente avanti. La sua mano destra tastò leggermente l'orlo della tavola e quando passò oltre per dirigersi verso il divano, il coltello da cucina accanto al piatto era sparito senza il minimo suono. Il signor Verloc sentì lo scricchiolio delle assi sul pavimento e fu contento. Aspettò. La signora Verloc stava venendo. Come se l'anima raminga di Stevie fosse volata a rifugiarsi dritta nel petto di sua sorella, custode e protettrice, la somiglianza del suo volto con quello del fratello cresceva a ogni passo, persino nel pendere del labbro inferiore, persino nel lieve divergere degli occhi. Ma il signor Verloc questo non lo vide. Giaceva sulla schiena e guardava per aria. Vide parzialmente sul soffitto una mano stretta che brandiva un coltello da cucina, mandava intermittenti bagliori su e giù. I suoi movimenti erano lenti, erano abbastanza lenti perché il signor Verloc riconoscesse l'arto e l'arma. Erano abbastanza lenti perché lui cogliesse tutto il significato di quel segno e assaggiasse il sapore della morte che gli saliva in gola. Sua moglie era diventata pazza furiosa, pazza assassina. Erano abbastanza lenti perché il primo effetto paralizzante di quella scoperta passasse, lasciando il posto a una risoluta determinazione di uscire vincente dalla lotta spaventosa con quella demente armata. Erano abbastanza lenti perché il signor Verloc elaborasse un piano di difesa, che consisteva nel balzare dietro la tavola e nell'abbattere la donna con una pesante seggiola di legno. Ma non furono abbastanza lenti per dare al signor Verloc il tempo di muovere una mano o un piede. Il coltello era già piantato nel suo petto. Non incontrò resistenza sulla sua strada. Il caso ha simili accuratezze. In quel colpo penetrante, vibrato da sopra il fianco del divano, la signora Verloc aveva messo tutta l'eredità della sua discendenza remota e oscura, la semplice ferocia dell'epoca delle caverne e la furia nervosa e squilibrata dell'epoca delle osterie. Il signor Verloc, l'agente segreto, giratosi leggermente sul fianco per la forza del colpo, spirò, senza muovere un arto, nel suono mormorato della parola «no», come segno di protesta. La signora Verloc aveva lasciato andare il coltello e la sua straordinaria somiglianza col defunto fratello era svanita, era diventata quella normale di sempre. Tirò un respiro profondo. Il primo respiro facile da quando l'ispettore capo Heath le aveva mostrato il pezzo di stoffa con l'etichetta del soprabito di Stevie. Si piegò in avanti appoggiandosi sulle braccia conserte sopra il fianco del divano. Adottò quel comodo atteggiamento non per guardare o compiacersi del corpo del signor Verloc, ma per i movimenti oscillanti del tinello che per un po' di tempo si comportò come se si trovasse in un mare in tempesta. Le girava la testa, ma era calma. Era diventata una donna libera. Di una libertà così perfetta che non le lasciava nulla da desiderare e assolutamente nulla da fare, dato che il diritto impellente di Stevie ad avere la sua devozione non esisteva più. La signora Verloc, che pensava per immagini, adesso non era turbata da visioni, perché non pensava affatto e non si muoveva. Era una donna che si godeva la sua completa mancanza di responsabilità e il suo infinito tempo libero, quasi fosse un cadavere. Non si muoveva, non pensava, né lo faceva la spoglia mortale del fu signor Verloc che riposava sul divano. Se non fosse stato che la signora Verloc respirava, quei due sarebbero stati in perfetta sintonia, quella sintonia di prudente riserbo senza parole superflue e risparmio di segni, che era stata il fondamento della loro rispettabile vita domestica. Perché era stata rispettabile, coprendo con una decente reticenza i problemi che possono sorgere nella pratica di una professione segreta e nel commercio di merci equivoche. Fino alla fine il decoro di quella vita non era stato intaccato da urla sconvenienti o da altre sincerità fuori luogo di comportamento. E dopo che era stato vibrato il colpo, quella rispettabilità proseguiva, nell'immobilità e nel silenzio. Non si mosse niente nel tinello finché la signora Verloc non alzò lentamente la testa per guardare l'orologio con inquisitiva diffidenza. Si era accorta di un ticchettio nella stanza. Diventava insistente al suo orecchio, mentre ricordava chiaramente che l'orologio a muro era silenzioso, non aveva un ticchettio percettibile. Che cosa significava che si mettesse a ticchettare così forte tutto a un tratto? Il quadrante indicava le 9:10. Alla signora Verloc non importava niente dell'ora e il ticchettio continuava. Concluse che non poteva essere l'orologio e il suo sguardo accigliato si mosse lungo le pareti, esitò e divenne vago mentre tendeva le orecchie per individuare il suono. Tic, tic, tic. Dopo aver ascoltato per un po', la signora Verloc abbassò cautamente gli occhi sul corpo di suo marito. Il suo atteggiamento di riposo era così intimo e familiare che poté farlo senza sentirsi imbarazzata da nessuna novità di rilievo negli accadimenti della sua vita domestica. Il signor Verloc stava facendo il suo riposino abituale. Sembrava a suo agio, comodo. Per la posizione del corpo, la faccia del signor Verloc non era visibile alla signora Verloc, la sua vedova. I suoi begli occhi sonnolenti, spostandosi verso il basso alla ricerca del suono, si fecero intenti quando incontrarono un oggetto piatto di osso che sporgeva un po' al di là del bordo del divano. Era il manico del coltello da cucina, che non aveva niente di strano se non la posizione ad angolo retto col gilet del signor Verloc e se non per il fatto che qualcosa ne gocciolava. Scure gocce cadevano sul rivestimento del pavimento, una dopo l'altra, con un suono ticchettante che diventava veloce e furioso come il battito di un orologio impazzito. Giungendo alla sua velocità massima, il ticchettio si trasformò in un suono continuo, come di un rubinetto lasciato scorrere appena appena. La signora Verloc osservò quel cambiamento con ombre di ansia che andavano e venivano sul suo volto. Era un filo sottile, veloce, scuro, sangue. A questa circostanza imprevista, la signora Verloc abbandonò la sua posa di indolenza e irresponsabilità, afferrandosi improvvisamente le sottane e lanciando un piccolo grido stridulo, corse alla porta, come se il filo di sangue fosse il primo segno di una devastante inondazione. Trovando la tavola sul suo cammino, le diede una spinta con tutte e due le mani, come se fosse stata viva, con tale forza che andò a gambe all'aria a una certa distanza, facendo un rumore forte, raschiante, mentre il grande piatto con l'arrosto andava fragorosamente a pezzi sul pavimento. Poi tutto tornò quieto. Raggiunta la porta, la signora Verloc si fermò. Un cappello tondo in mezzo alla stanza, scoperto dallo spostamento del tavolo, dondolava leggermente sulla calotta per lo spostamento d'aria prodotto dalla sua fuga. Winnie Verloc, la vedova del signor Verloc, la sorella del fu fedele Stevie fatto a pezzi in stato di innocenza e nella convinzione di essere impegnato in un'impresa umanitaria, non oltrepassò la porta del tinello. Un semplice filo di sangue l'aveva fatta fuggire fin là, ma era stato un movimento di repulsione istintiva. E là si era fermata, con gli occhi sbarrati e la testa chinata. Come se nella sua fuga attraverso il piccolo tinello avesse corso per anni e anni, la signora Verloc, che stava accanto alla porta, era una persona completamente diversa dalla donna che si era appoggiata al divano, con la testa che le girava un po', ma altrimenti libera di godere la calma profonda dell'inerzia e della mancanza di responsabilità. La signora Verloc non era più stordita. La testa era salda, però non era più calma. Aveva paura. Se evitava di guardare nella direzione del marito che riposava, non era perché aveva paura di lui. Il signor Verloc non faceva paura a guardarlo, sembrava a suo agio e per di più era morto. La signora Verloc non credeva alle storie che si raccontano a proposito dei morti. Niente li riporta indietro, né l'odio né l'amore. Non possono fare niente contro di voi. Loro stessi non sono niente. Nella sua mente era penetrata una sfumatura di austero disprezzo per quell'uomo che si era lasciato uccidere così facilmente. Era stato il padrone di casa, il marito di una donna e l'assassino del suo Stevie. E adesso non contava davvero più niente. Da un punto di vista pratico contava meno del vestito che indossava, del suo soprabito, dei suoi stivali, meno di quel cappello che giaceva per terra. Era niente, non valeva neanche uno sguardo. Non era più neanche l'assassino del povero Stevie. L'unico assassino che avrebbero trovato in quella stanza se fossero venuti a cercare il signor Verloc sarebbe stata lei. Le mani le tremavano al punto che per due volte non riuscì neppure a riallacciarsi la veletta. La signora Verloc non era più una persona che si lasciava andare all'inerzia e alla irresponsabilità. Aveva paura. La pugnalata al signor Verloc era stato solo un colpo. Un colpo che aveva alleviato l'angoscia repressa delle urla strozzate in gola, delle lacrime seccate nei suoi occhi brucianti, del furore folle e indignato per il ruolo atroce avuto da quell'uomo che adesso era meno di niente nel rapirle il ragazzo. Era stato un colpo, ispiratole in modo oscuro. Il sangue che gocciolava sul pavimento dal manico del coltello l'aveva mutato in un caso di assassinio estremamente chiaro. La signora Verloc, che si era sempre trattenuta dal guardare nella profondità delle cose, fu costretta a guardare proprio al fondo di quella cosa. E non vide nessuna faccia che la perseguitava, nessun'ombra che la rimproverava, nessuna visione di rimorsi, nessun tipo di concezione ideale. Vedeva un oggetto. Quell'oggetto era la forca. La signora Verloc aveva paura della forca. Ne aveva un terrore astratto. Non avendo mai posato gli occhi su quest'ultimo argomento della giustizia umana, tranne che nelle incisioni sul legno che illustravano un certo genere di racconti, per prima cosa si figurò la forca eretta contro uno sfondo nero e tempestoso, ornata con festoni di catene e di ossa umane e con gli uccelli che beccano gli occhi dei morti che vi volteggiavano sopra. L'immagine era abbastanza spaventosa, ma senza essere una persona molto informata, la signora Verloc aveva sufficiente conoscenza delle istituzioni del suo paese per sapere che le forche non vengono più erette romanticamente sulle rive di lugubri fiumi o su promontori battuti dal vento, ma nei cortili delle prigioni. Lì, fra quattro mura alte, come in fondo a un pozzo, allo spuntar del giorno, si portava fuori l'assassino per l'esecuzione, in un'orribile quiete, e come dicevano sempre i resoconti dei giornali, alla presenza delle autorità. Con gli occhi sbarrati sul pavimento, le narici frementi di angoscia e di vergogna, si vedeva tutta sola in mezzo a un mucchio di strani signori con la tuba in testa che procedevano con calma ad appenderla per il collo. Questo, mai. Mai. E come veniva fatto? L'impossibilità di rappresentarsi i particolari di quella quieta esecuzione aggiungeva qualcosa di sconvolgente al suo terrore astratto. I giornali non davano mai i particolari, tranne uno. Quello che con una certa affezione non mancava mai alla fine di una cronaca scarna. La signora Verloc si ricordava di che natura era. Le ritornò in mente con un dolore crudele e bruciante, come se le parole «l'altezza convenuta per la caduta è stata di 4 metri» fossero state incise nel suo cervello con un ferro rovente. «L'altezza convenuta per la caduta è stata di 4 metri». Quelle parole le causavano anche una sofferenza fisica. La gola le si contrasse in convulsioni a ondate per resistere allo strangolamento e si raffigurò così vividamente lo strattone che si prese la testa fra le mani quasi per impedire che le venisse strappata dalle spalle. L'altezza convenuta per la caduta è stata di 4 metri. No, questo non doveva mai accadere. Questo non lo poteva tollerare. Solo il pensiero era insopportabile. Non poteva resistere a quel pensiero. Perciò la signora Verloc prese la decisione di andare immediatamente a gettarsi nel fiume da uno dei ponti. Questa volta riuscì a riallacciarsi la veletta, col volto che sembrava una maschera, tutta vestita di nero dalla testa ai piedi, tranne per qualche fiore sul cappello, alzò gli occhi per guardare meccanicamente l'orologio. Pensò che doveva essersi fermato. Non poteva credere che fossero passati solo 2 minuti dall'ultima volta che l'aveva guardato. Certo che no. Era sempre stato fermo. In realtà, dal primo respiro libero e profondo che aveva tirato dopo aver assestato il colpo al momento in cui aveva preso la decisione di annegarsi nel Tamigi, erano passati solo 3 minuti. Ma la signora Verloc non ci poteva credere. Le sembrava di aver sentito dire o di aver letto che gli orologi da polso o da muro si fermano sempre al momento di un assassinio per smascherare l'assassino. Non le importava. Al ponte, e la faccio finita. ma i suoi movimenti erano lenti. Si trascinò a fatica attraverso il negozio e dovette aggrapparsi alla maniglia della porta prima di trovare il coraggio necessario per aprirla. La strada la spaventava, dato che portava o alla forca o al fiume. Oltrepassò il gradino della porta arrancando, la testa in avanti, le braccia aperte come uno che scivola dal parapetto di un ponte. Questo ingresso nell'aria aperta aveva il sapore anticipato dell'annegamento. Un'umidità vischiosa l'avviluppò, le entrò nelle narici, le si attaccò ai capelli. In realtà non stava piovendo, ma ogni lampione a gas aveva un piccolo alone arrugginito di nebbiolina. Il carro e i cavalli non c'erano più, e nella strada nera la vetrina con la tenda della locanda dei carrettieri formava una chiazza quadrata di sporca luce rosso sangue che brillava debolmente quasi a livello del marciapiedi. Trascinandosi lentamente verso la luce, la signora Verloc pensò che era una donna senza amici. Era vero, era così vero che in un improvviso desiderio struggente di vedere una faccia amica le venne in mente solo la signora Neal, la donna delle pulizie. Non aveva conoscenze sue. Nessuno avrebbe sentito la sua mancanza nella vita sociale. Ma non si deve pensare che la vedova Verloc avesse dimenticato sua madre. Non era così. Winnie era stata una buona figlia, perché era stata una sorella devota. Sua madre aveva sempre potuto contare su di lei per un appoggio, ma da lei non poteva aspettarsi né una consolazione né un consiglio. Adesso che Stevie era morto, il legame sembrava essersi spezzato. Non poteva presentarsi alla vecchia con quell'orribile storia. Inoltre era troppo lontano. Il fiume era la sua unica destinazione. La signora Verloc cercò di dimenticare sua madre. Ogni passo le costava uno sforzo di volontà che sembrava sempre l'ultimo possibile. La signora Verloc si era trascinata oltre il bagliore rosso della vetrina della locanda. Al ponte la faccio finita, si ripeteva con ostinazione feroce. Allungò una mano appena in tempo per appoggiarsi contro un lampione. Non ci arriverò mai prima che faccia giorno, pensò. La paura della morte paralizzava i suoi sforzi per sfuggire alla forca. Le sembrava di essere lì in strada a barcollare da ore. Non ci arriverò mai, pensò. Mi troveranno a vagabondare per le strade. È troppo lontano. Si tenne stretta, ansimando sotto il velo nero. L'altezza convenuta per la caduta è stata di 4 metri. Allontanò il lampione con una spinta violenta e si ritrovò a camminare, ma un'altra ondata di debolezza la sommerse come una mareggiata, spazzandole via il cuore dal petto, mandando alla deriva ogni risoluzione. «Non ci arriverò mai», mormorò improvvisamente ferma, barcollando leggermente. «Mai». E percependo l'assoluta impossibilità di arrivare fino al ponte più vicino, la signora Verloc pensò di fuggire all'estero. Il pensiero le venne all'improvviso. Gli assassini scappano. Scappano all'estero, in Spagna o in California. Puri nomi. Per la signora Verloc il vasto mondo creato per la gloria dell'uomo non era che una distesa vuota. Non sapeva da che parte voltarsi. Gli assassini hanno amici, parenti, gente che li aiuta, hanno esperienza. Lei non aveva niente. Era l'assassina più solitaria che avesse mai inferto un colpo mortale.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it